Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Da ieri la Chiesa ha due nuovi santi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Papa Francesco aveva tracciato un ritratto di ciascuno di loro ritornando dal suo viaggio in Brasile il 29 luglio del 2013 durante la conferenza stampa con i giornalisti all'interno dell'aereo. Ascoltiamo le sue parole.
Giovanni XXIII è un po' la figura del prete di campagna, del prete che ama a ognuno dei fedeli, che sa curare i fedeli. E questo l'ha fatto di vescovo, come nunzio, ma tante testimonianze di battesimo false ha fatto in Turchia in favore degli ebrei. Ma era un coraggioso, un prete di campagna buono, con un senso dell'umorismo tanto grande e una grande santità. Quando era nunzio alcuni non lo volevano tanto bene in Vaticano, e quando arrivava per portare cose o chiedere a certi uffici lo facevano aspettare, mai si è lamentato. Pregava il rosario, leggeva il breviario, mai. Un mite, un umile, anche uno che si preoccupava per i poveri. Quando Cardinal Casaroli è tornato da una missione, credo che in Ungheria o nella che era la Cecoslovacchia di quel tempo, non ricordo quale due, è andato da lui a spiegargli com'è stata la missione. In quella epoca della diplomazia dei piccoli passi, no? 20 giorni dopo moriva Giovanni XXIII, e quando Casaroli se ne andava lo fermò. Ah, eminenza, non è eminenza, eccellenza, una domanda: lei continua ad andare da quei giovani? Perché Casaroli andava al carcere minorile di Casal del Marmo e giocava con loro. E Casaroli ha detto, sì, non li abbandoni mai. Questo a un diplomatico che arrivava di fare un percorso di diplomazia, di un viaggio così tanto impegnativo, Giovanni XXIII ha detto, non abbandoni mai ai ragazzi. Ma è un grande. Poi quello del Concilio è un uomo docile alla voce di Dio, perché quello le è venuto, è lo Spirito Santo. Ma è venuto e lui è stato docile. Pio XII pensava a farlo, ma le circostanze non erano mature per farlo. Credo che questo non ha pensato alle circostanze. Lui ha sentito quello e lo ha fatto. Un uomo che si lasciava guidare dal Signore. Da Giovanni Paolo II, ma mi viene a dire il grande missionario della Chiesa, è un missionario, un uomo che ha portato il Vangelo dappertutto. Voi lo sapete meglio di me, ma lei quanti viaggi ha fatto? Ma lei andava e sentiva questo fuoco di portare avanti la parola del Signore, no? È un Paolo, è un San Paolo, no? È un uomo così, questo che per me è grande. E fare la cerimonia di canonizzazione tutti e due insieme credo che è un messaggio alla Chiesa. Questi due sono bravi.
A Ancora ben trovati dunque, cari amici, al nostro appuntamento con i giochi dell'armonia. E proprio di giochi vogliamo parlare oggi perché presentiamo un volume che si intitola L'italiano in gioco. Ne sono autori Valeria Della Valle e Giuseppe Patota. È un libro edito da Sperling & Kupfer e Valeria Della Valle è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dovrei dire bentornata perché abbiamo presentato già diversi dei volumi che lei ha scritto insieme al dottor Giuseppe Patota. Sono 12 i volumi che avete scritto insieme.
Sì, questo è il 13esimo, quindi oramai è un lungo, lunghissimo sodalizio.
Un sodalizio che lei rivela nella prefazione al volume, si mantiene così sereno, appunto riusciti a collaborare insieme da tanti anni, anche perché c'è proprio nel momento in cui voi lavorate insieme, c'è un elemento di gioco comunque, che è stato forse più esplicitato proprio in quest'ultimo volume.
Sì, è proprio la formula forse del successo, dell'iniziativa e del sodalizio, sta proprio in questo concederci questo gioco tra di noi. E il risultato del gioco in tutti questi anni è stato quello appunto di aver scritto dei libri. In fondo questi libri sono una pausa rispetto a quello che è il nostro lavoro ufficiale, insegniamo tutti e due all'università e cerchiamo di scrivere libri che possano arrivare a un pubblico vasto e la formula è appunto quella della leggerezza, del divertimento e questa volta più delle quelle precedenti del gioco, quindi esercitarsi a indovinare le risposte giuste sulla lingua italiana giocando o da soli oppure anche con gli altri, con i propri familiari, con gli amici, sulla spiaggia, in treno, in casa, dove si vuole.
Sì, diciamo che la formula che voi avete utilizzato non è tanto quella di dare semplicemente poi delle soluzioni a parte come succede normalmente nei manuali di enigmistica, ma ovviamente la parte più ricca del vostro volume riguarda proprio le soluzioni e quindi le spiegazioni soluzioni di questa soluzione, quindi
sì, ecco,
si impara giocando.
Altrimenti sarebbe stato solo un libro di quiz, come forse ce ne sono già.
Sì.
Invece abbiamo pensato che la parte interessante, come lei diceva, era proprio quella delle soluzioni. Le soluzioni non sono delle risposte secche, ma spiegano perché si debba dire, si debba pronunciare una parola in un modo o in un altro, o perché la si debba scrivere così, o perché il participio passato di un verbo sia uno e non un altro. E quando abbiamo creato le soluzioni, abbiamo dato le soluzioni, ecco che lì siamo diventati di nuovo storici della lingua italiana e quindi raccontiamo quello che succede nella nostra lingua, quali sono le interferenze da parte di altre lingue che a volte magari fanno spostare un accento e quindi ecco che ci si riesce a spiegare il perché una formula, una forma sia giusta e un'altra sia sbagliata. Quindi, come lei diceva, sì, le soluzioni sono molto raccontate, molto documentate e noi speriamo che chi comprerà il libro le legga con attenzione.
Dividete il libro in tre sezioni, sono tre livelli di difficoltà. Ma
sì,
com'è stato possibile dividere, diciamo, in tre livelli? Qual è il criterio con cui avete diviso?
Abbiamo i tre livelli, quello elementare, quello intermedio e quello avanzato. E quando formulavamo le numerosissime domande, ogni volta avevamo un interlocutore immaginario. Quindi il livello elementare è quello destinato o a bambini, ragazzini, oppure a persone che abbiano una scarsa dimestichezza con la lingua italiana, perché magari non hanno proseguito gli studi. E quindi ecco il livello elementare con domande mediamente facili, semplici, che però talvolta possono mettere in qualche difficoltà. Il livello intermedio è appunto quello di una persona dotata di una media cultura e il livello avanzato è quello nel quale ci siamo divertiti di più, perché abbiamo pensato per esempio ai nostri colleghi i nostri colleghi universitari che, insomma, non è detto che sappiano tutte le risposte, anche perché le domande riguardano appunto pronunce o grafie giuste, coniugazione di verbi, la spiegazione di modi di dire, significati di parole, l'uso dei sinonimi, eccetera, eccetera. Ecco, allora nel livello avanzato, beh, lì davvero chi giocherà si metterà alla prova con se stesso o davanti agli altri, e allora lì naturalmente ci siamo esercitati a trovare le domande più insidiose.
Sì, ma giocate anche tra voi, vi ponete dei tranelli, vero?
Certamente, abbiamo giocato anche tra di noi e come lei diceva, questo è il 13° libro, oramai quindi sono tanti gli anni di lavoro comune, e abbiamo finito per considerare quei mesi che da tanti anni passiamo insieme a lavorare un po' come una terapia. È una terapia che ci aiuta a vivere meglio, perché in fondo anche tra di noi giochiamo continuamente a sai questa risposta, perché bisogna dire così. Beh, insomma, anche noi ci dobbiamo mettere alla prova un po' come i lettori.
Grazie allora alla dottoressa Valeria Della Valle, che lo ricordiamo è autrice insieme al dottor Giuseppe Patota del libro L'italiano in gioco, edito da Sperling & Kupfer. Sono 1000 domande e 1000 risposte per misurare la nostra conoscenza della lingua e imparare, appunto, divertendosi. Grazie di essere stata con noi.
Grazie ancora, arrivederci.
What are you doing the rest of your life? North and south and east and west of your life. I have only one request of your life, that you spend it all with me. All the seasons and the times of your days, all the nickels and the dimes of your days, let the reasons and the rhymes of your days all begin and end with me. I want to see your face in every kind of light, in fields of dawn and forests of the night. And when you stand before the candles on a cake, oh, let me be tomorrow's waiting deep in your eyes. In a world of love they'll keep in your eyes. I'll awaken what's asleep in your eyes. It may take a kiss or two.
Questa meravigliosa canzone di Michel Legrand, What Are You Doing The Rest of Your Life, che abbiamo ascoltato dalla voce di Diane Shore, fa parte di un CD dal titolo Napoli and Jazz, inciso da Gerardo Di Lella Jazz Orchestra, che si esibisce tra l'altro proprio questa sera, 28 aprile, presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium qui a Roma, e in un concerto che si intitola Gerardo Di Lella Jazz Orchestra meets Diane Shore, che è appunto la voce splendida che abbiamo ascoltato in questa canzone. Gerardo Di Lella è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie, eccomi qua.
Dunque, dicevamo, un incontro un po' particolare che già un po' si preannuncia nel titolo del CD, Napoli and Jazz, Diane Shore e Gerardo Di Lella. Come è avvenuto il vostro incontro?
Diciamo al momento a suo tempo, quando ho deciso di produrre il disco, avevo fatto una selezione di personaggi che volevo coinvolgere, diciamo, nel progetto, tra i quali appunto anche Diane Shore. Non conoscendola, è stata, diciamo, l'unica possibilità che avevo era quella di inviare una mail al sito ufficiale. Così è stato, così ho fatto. Lei è stata carinissima, mi ha risposto dicendo che era entusiasta di partecipare al progetto. Avevo mandato in precedenza un MP3, così lei aveva ascoltato di cosa si trattava, è stata contentissima, ed eccoci qua dopo tanto tempo. Adesso ho detto vogliamo fare qualcosa insieme a Roma. Lei è stata disponibilissima, mi ha dato tutta la disponibilità possibile per fare questo concerto.
Le ragioni per cui hai scelto la sua voce mi sembra che siano ovvie, non c'è bisogno di parlare.
Assolutamente sì.
Senti, questa sera c'è appunto questo concerto che ha tra l'altro uno scopo benefico, vogliamo un po' illustrarlo ai nostri ascoltatori?
Sì, il concerto, diciamo, la molla principale è scattata dal fatto che l'AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, mi ha chiesto se ero disponibile a creare un evento per una raccolta fondi, appunto, e io ovviamente non potevo esimermi da questa cosa, e l'ho fatta con piacere. E quindi una parte del ricavato del concerto verrà devoluto interamente all'AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Nel concerto voi riprendete i brani di, appunto, del CD che citavamo prima, Napoli and Jazz.
Sì, non solo, qualche brano ovviamente suonerò qualche brano del disco, ma per la maggior parte io ho voluto dare spazio proprio a lei, quindi lei canterà tutto il concerto. Il 70% dei brani sono brani storici suoi, diciamo quelli che lei ha registrato con la Count Basie Orchestra, quelli che ha registrato con Maynard Ferguson, e poi il restante o sono brani originali miei oppure arrangiamenti miei di standard famosissimi che lei ha accettato di buon grado di cantare. Mm-hmm. E quindi era una cosa, diciamo, un valore in più, perché è stata lei che si è adattata anche alla mia esigenza, ed è una cosa non facile, non scontata con artisti di questa levatura.
Certo.
Lei di solito quando gira nel mondo, e infatti andrà a Tokyo subito dopo, il giovedì successivo andrà a Tokyo, suonerà con l'orchestra, mi sembra, non mi ricordo il nome, però è un'orchestra famosissima di là, e porterà le sue partiture, e lei ovviamente fa sempre così, porta le partiture e quindi suona quello che lei solitamente canta con tutte le orchestre. Mm-hmm. Mentre con me ha accettato anche di mettersi in discussione, nel senso di mettersi a lavorare per me, e quindi ha dovuto studiare degli arrangiamenti che avevo fatto apposta per questa circostanza. Mm.
Parliamo un po' del titolo di questo CD, Napoli and Jazz. Qual è l'attenzione che c'è a Napoli per il genere jazzistico?
Tantissima. Napoli ha avuto sempre attenzione, chissà, o perché c'è poco lavoro, perché c'è fame, chissà perché, ma la musica è sempre stata una cosa molto, molto, ovviamente sto scherzando, una cosa molto comunque attenzionata dai napoletani. Sono sempre, lo dico con orgoglio, insomma, sono molto all'avanguardia sulla musica, perché fa parte del nostro tessuto. Ci sono tantissimi musicisti di levatura che è molto, molto alta. E il genere della musica si è ascoltatissima e suonatissima a Napoli. E quindi mi faceva piacere dare questo titolo al disco, anche perché ha un molteplice interpretazione. Napoli col jazz, Napoli è jazz, quindi con l'accento, quindi anche questo aspetto, perché è piena di musicisti molto forti, molto bravi. E era poi, insomma, la scelta dei pezzi napoletani è stata fatta apposta per dare spazio anche a fare ascoltare questi brani sotto un'altra veste, i brani che fanno parte del disco.
Sì, con una veste soul, no? Sotto.
Sì, mi riferisco a Nico Rifunicolato, Arnaldo Sorrento, Passione, che sono brani conosciuti, ai quali ho dato un'altra veste, ecco.
Come ti sei avvicinato tu invece specificamente alla musica e poi in particolare al jazz?
Ah, la musica è stata semplicissima perché io nasco in famiglia di musicisti, mio nonno era musicista, ho tre fratelli di cui due sono musicisti professionisti, un flautista e un violinista, quindi diciamo non me ne sono nemmeno accorto perché già all'età di 4-5 anni avevo lo strumento a casa e quindi poi da lì è stato tutto spontaneo. Mentre al jazz mi sono avvicinato intorno ai 22-23 anni e all'inizio ricordo che era una musica che non mi piaceva nemmeno, pensa, perché non avevo non avevo una cultura musicale diciamo sufficiente per poterne apprezzare il valore artistico. Poi piano piano ho capito che era invece la mia strada, fino a quando poi nel 93 ho conosciuto Bruno Tommaso, per puro caso come arrangiatore, a Terni, e lì ho sentito le prove d'orchestra e ho detto vabbè, questo è quello che voglio fare io, perché mi piaceva tantissimo sentire tutta questa mole sonora che ti investe, ha un fascino incredibile per me. Tuttora è rimasto invariato questo aspetto passionale nei confronti della musica. Così è nato, insomma. Poi da lì ho messo su una mia orchestra, una mia formazione, nello stesso anno. Poi ho fatto il suo assistente, l'assistente di Bruno Tommaso, ai seminari di Siena Jazz, subito dopo pochi mesi, perché Bruno stesso si era accorto che era una mia propensione verso questo tipo di soggetto, insomma, di materia. Poi da lì tutto, insomma, non c'è stata più interruzione, ho portato avanti vari progetti con varie formazioni. Poi dalla Big Band sono passata alla grande orchestra, poi ho fatto un percorso interdisciplinare attraverso gli stili diversi, e quindi la cosa nasce cosa, e oggi mi trovo ad aver passione per tutto quello che è musica scritta, ovviamente che comprende anche gli aspetti solistici all'interno di ogni stile musicale, però quindi senza esclusione di generi, di stili, basta che la musica sia fatta bene, che vale la pena sempre inseguirla, insomma.
Sì, noi siamo partiti in questa nostra conversazione parlando di un incontro, appunto quello con questa straordinaria cantante, Diane Shore, ma in fondo tutto il jazz, proprio come genere, significa l'incontro, no? Tra musicisti.
Sì, l'essenza del jazz è proprio questo, l'estemporaneità. L'estemporaneità avviene soprattutto quando quattro persone, per fare l'esempio del quartetto, si incontrano su un palco e ognuno dà il suo contributo a realizzare l'opera. Quindi questo si estende a tutte le formazioni, e proprio la magia del jazz è proprio questa, l'incontro tra persone, tra musicisti, assolutamente.
Che poi parlano la stessa lingua quando sono lì, anche se non si conoscono.
Certo.
Bene, per averne la prova andiamo allora questa sera in Sala Sinopoli, all'Auditorium qui a Roma, per ascoltare questo straordinario concerto, Gerardo Di Lella Jazz Orchestra meets Diane Shore. Appunto la straordinaria Diane Shore sarà la voce solista di questo concerto. Noi ringraziamo Gerardo Di Lella di essere stato in nostra compagnia e ricordiamo ancora che parte del ricavato della serata di questa sera andrà appunto in beneficenza. Vogliamo ripetere ancora, Gerardo, per chi?
Per l'AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Niente, vi aspetto numerosi.
Saremo numerosi. Grazie a te e buon lavoro. Grazie. Per questa sera.
Grazie, buona giornata. Ciao.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con Storie e vi lascio all'ascolto di Radio Vaticana Italia.